Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei magi. Ottava parte. Il sogno.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Si chiude oggi il ciclo dedicato al percorso dei magi. A tutti voi buon ascolto.
Arriviamo all'ultima puntata di questa nostra avventura e in realtà sembrerebbe che tutto il nostro percorso è stato fatto. Cosa ci può essere di nuovo? Noi siamo partiti da lontano insieme a questi magi e abbiamo seguito la natura, la ragione, l'evidenza, ciò che è disponibile a tutti. Siamo arrivati a Gerusalemme, siamo arrivati al popolo di Dio, abbiamo scoperto il suo tesoro, abbiamo scoperto il suo deposito. Le profezie. Queste profezie ci hanno guidato e abbiamo dovuto constatare che mentre andavamo per questa strada c'era un altro, c'era un re oscuro, nero, che era contrario a tutto questo. Abbiamo scoperto che c'è opposizione per questo viaggio, ma l'incrocio fra i dati della natura e i dati della profezia, delle scritture, ecco, ci hanno permesso di arrivare a un luogo ben preciso, in cui dovevamo entrare, dovevamo varcare una soglia, pieni di gioia perché tutto collimava e felici di aver tenuto, di essere stati perseveranti fino a quella casa, di non essersi scoraggiati, di non essere tornati indietro. E dentro quella casa abbiamo trovato un bimbo con una donna. Qualcuno che custodisce una vita nuova, e la vita che è una vita sorprendente, era una vita a cui piegarsi, era una vita meravigliosa, era qualcuno davanti al quale farsi piccoli, e questo qualcuno meritava che noi avessimo una relazione tanto bella che inizia con il bacio e passa per i doni, per i regali bellissimi che vengono fatti da questi magi. Sono ciò che loro ancora tengono in sé, tengono il loro possesso, tengono la loro ricchezza e quindi hanno un ruolo, sono gente importante, sono gente rilevante e quindi ancora hanno i loro profumi per le cose più difficili da affrontare, hanno le riserve di mirra per la loro morte e regalano la loro morte, i loro ruoli, i loro possessi, tutto ciò che è la loro identità simboleggiata in questi tre doni, la regalano a questo bimbo che merita tutto ciò perché lui molto di più ha da dare. Tutto questo percorso, se andiamo bene a vedere, è un percorso che ha avuto una caratteristica molto fisica, concreta, lo abbiamo sottolineato come era doveroso fare. Tutta questa condizione è una condizione che è passata per un viaggiare, domandare, muoversi, trovare, entrare, piegarsi, baciare, aprire, regalare. Tutte queste cose qua e là rappresentano qualche cosa che è una dimensione oggettiva. E quale sarà il risultato di tutto ciò? È comparso qua e là Erode, in due punti piuttosto inquietanti è comparso questo personaggio, cioè, come abbiamo appena detto, l'opposizione, la difficoltà, ciò che osteggia questa ricerca, si è manifestato nella sua inquietudine, nel suo turbamento, questa cosa che per loro è gioia, è bellezza, per lui è molestia, è difficoltà, è qualcosa che fa paura. Il bene è bello per chi ama il bene ed è sgradevole per chi ama la tenebra, per chi ama il male. Quindi, questo Erode si è mostrato da subito desintonizzato rispetto alla loro ricerca, ma ancor di più, in maniera più o meno consapevole da parte dei magi, che fin qui non abbiamo motivo perché possiamo dedurre in maniera esplicita che c'è qualcosa di sospettabile in Erode, se non quell'affermazione che li chiama segretamente. Mentre tutto era stato luminoso, fatto alla luce del giorno, questa cosa invece era un po' strana, diversa. Li chiama segretamente, dà loro delle indicazioni, vuole delle informazioni, vuole che loro trasformino la loro ricerca della luce in una inchiesta poliziesca che dia delle informazioni al potente, al potere. Il potere vuole essere informato. Ecco, Erode quindi, almeno al lettore, appare negativo come è, e appare infatti, basta scorrere il testo poco oltre, tutta la violenza, tutta la sanguinarietà di questo uomo che alla storia è passato per essere un uomo di morte, un uomo distruttivo. Ha fatto delle cose grandiose, ma tutte centrate su un ego fagocitante, famelico, che arriverà fino a uccidere i propri figli, la propria moglie, pur di difendere il proprio potere o le minacce al proprio potere. Ecco, i magi che ne sanno di questo? Hanno semplicemente l'esperienza di una sapienza cosmica e di una docilità che ha pagato, è stata utile, li ha portati al bersaglio e sono arrivati a colui che merita tutto. Depauperati, liberi dai loro ruoli e liberi dai loro progetti, sono pronti per un salto ulteriore, sono pronti per un salto di qualità, qualcosa che forse non era calcolato e che forse anche poco valutato, eppure questo sarà il vero punto d'arrivo di tutto il viaggio. C'è qualcosa che viene dopo l'esperienza dell'incontro con Dio. Perché se l'incontro con Dio resta semplicemente una cosa occasionale, se non diventa altro, se non ha una sua continuità, se non diventa qualcosa di stabile nella nostra vita, forse viene svaporato dalla vita, viene devalorizzato, reso piccolo, occasionale, puntuale, qualcosa che è successo. Tanto oggi come oggi vivo d'altro, vivo di altre cose, c'ho questo bel ricordo e basta. E no, questo non ci basta, ci deve essere un di più. Bisogna andare oltre. E cioè, se tutto quel che abbiamo vissuto appunto resta un bellissimo episodio della nostra vita, è appunto un episodio. Succede qualche cosa, Erode sta lì, Erode aspetta di manipolare tutta questa realtà, aspetta di poter prendere possesso, mentre loro hanno perso il possesso. Erode non ha perso proprio niente, anzi vuole scippare questa storia. Lui sarà capace di uccidere, pur di non perdere niente di sé. Ecco, e questi magi vengono visitati da un sogno. Che cos'è un sogno? Un sogno è qualcosa di interiore, è qualcosa che è nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra sensibilità interiore, peraltro regalato all'interno di una cosa ulteriormente interiore, il momento del dormire. Quando dormiamo non siamo disponibili agli altri, non parliamo, non rispondiamo, almeno normalmente si fa così, si dorme così. Allora è il cuore, è la parte intima, è la parte che resta dentro. Come hanno camminato fino adesso questi magi? Hanno camminato con stelle, cioè cose grosse, una realtà cosmica, profezie, ovvero sia storia che è diventata profezia, luce che è stata donata a un popolo ben preciso e che è rimasta oggettiva, disponibile. Si sono messi nelle condizioni per attingere a questi documenti antichi e i documenti stavano lì. È tutto molto oggettivo. A un dato momento trovano la casa, perché la stella indica la casa, indica il luogo, il punto d'arrivo. Insomma, fino adesso tutte le indicazioni sono esterne. Hanno incominciato con il donare il loro possesso, aprire il loro tesoro, e siamo già in un movimento di interiorizzazione. Ma qui noi arriviamo al mondo recondito. Se c'è qualcosa che è recondito, è il mondo dei sogni. Se c'è qualcosa di profondo, di segreto, ecco, questo è il dono di un sogno. Noi non dobbiamo pensare semplicemente al sogno come a un auspicio, perché nel Vangelo di Matteo, nel testo precedente, era presente un altro sogno. Era presente il sogno di Giuseppe. Attraverso il sogno Giuseppe capisce fino in fondo, intende fino in fondo l'opera che c'è in ballo con lui. Ed ecco, questi signori hanno fatto un cammino di interiorizzazione, partiti da oggetti lontani, miglia e miglia da loro, il cielo così distante, partiti da una cosa del tutto esterna quanto il cosmo, sono arrivati a un sogno, lentamente. Questo è il cammino dell'interiorizzazione. Tutto il cammino dei magi è il cammino verso la dimensione del cuore. Sono arrivati al cuore, sono arrivati al fatto che il cuore sta producendo sapienza. Hanno interiorizzato la storia. Questa storia non è più semplicemente un fatto che sta negli annali, non è più un fatto che sta segnato dentro una rimembranza storica, no. Questo fatto è diventato il loro cuore. Loro, a partire da questo fatto, sono capaci di decidere, di scegliere. E Dio, che prima parlava esternamente, ora parla interiormente. Questo è un processo che è necessario nella vita spirituale, nella vita cristiana. Non si può pensare di passare la vita restando dipendenti da indicazioni provvidenziali importanti, che resteranno sempre, che saranno sempre fondamentali, ma comunque esterne. Bisogna che il cuore inizi a parlare, parlare di Dio. Bisogna arrivare al recondito, bisogna che tutto il cammino divenga sapienza, acquisizione dell'essere. Molte persone hanno erudizione, molte persone hanno conoscenza, ma la sapienza è di coloro che si sono lasciati cambiare dalla vita. La saggezza del cuore è qualcosa che ha a che fare con un cammino di totale messa in discussione di se stessi, di cambio di luogo, di spaesamento, di interrogazione di gente che non conoscevamo e da cui dobbiamo lasciarci ammaestrare, di un attingere alle scritture, alla sapienza che è il possesso di un popolo, di un continuare a camminare, di un arrivare a capire che non possiamo tenere niente per noi stessi, e tutto questo diventa luce interiore. Luce che non è luce esoterica, non è luce da gente tutta particolare che possiede non si sa che conoscenza recondita per non so quale movimento di iniziazione, no. È l'esperienza del cambiamento del cuore, è l'esperienza di passare a un cuore che conosce il Signore e che inizia a fare che cosa? A capire che c'è qualcuno da non assecondare, che c'è un nemico. Non tornare da Erode, questo insegna la sapienza, e andare per la strada giusta, cioè il bene e il male, ciò che è sano, ciò che è deleterio, ciò che è pericoloso, ciò che ci distrugge e ciò che ci fa bene. Non è più, come era prima, un'indicazione esterna che consente questa saggezza. La strada che hanno fatto era tutta una strada nuova, era tutta una strada da scoprire, ed era una serie di sorprese una dopo l'altra. Adesso non c'è più da andare secondo la semplice sorpresa, anche se Dio chissà quante ancora ne farà di sorprese, chissà quante volte gli chiederà di andare per cose nuove che gli proporrà, però questa esperienza ha lasciato in loro un deposito, il sogno. Ora Dio parla direttamente con loro. È interessante un versetto del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni che dice «Non è più per la tua parola, dicono i samaritani alla donna che ha raccontato loro di aver incontrato il Messia, non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché lo abbiamo veduto, lo abbiamo ascoltato e noi appunto adesso crediamo di nostro che Lui è il Messia». Ecco, avere un cuore istruito, un cuore sapiente. Il sogno è il tema di Salomone, che prima di diventare re, prima di essere unto re, dialoga nel sogno con il Signore e chiede la cosa importante, chiede proprio la sapienza, anziché chiedere ricchezza, vittoria, affermazione, chiede la sapienza, chiede la saggezza. E così il sapiente per eccellenza nell'Antico Testamento è Giuseppe, l'uomo che sa leggere i sogni, l'uomo che sa capire i sogni, l'uomo che ha sogni sin da bambino, l'uomo che ha una sapienza interiore. Questo non vuol dire la canonizzazione a priori. Questo non vuol dire la canonizzazione a priori dei sogni. Questo vuol dire che esiste un luogo recondito che nel linguaggio arcaico chiamiamo sogno, che è un uomo interiore che dialoga con Dio. Tutti dobbiamo arrivare a quel luogo che si chiama cuore, che è il luogo dove Dio ci regala le sue ispirazioni, ci regala le sue luci, ci convince profondamente di qualche cosa che è vero. Il cuore sa conoscere Dio, ma molto spesso noi siamo estranei al nostro cuore. Questi magi viaggiavano, ma sono arrivati al loro cuore, sono arrivati a se stessi. Ora Dio può parlare con loro. Dopo che si sono svuotati del proprio ego, regalando oro, incenso e mirra, possono essere oggetto di una locuzione interiore. Qualcosa che non è di pochi, qualcosa che è di tutti i cristiani, lo Spirito Santo che è versato nel cuore, la esperienza di profetizzare, che dice l'antica profezia di Gioele, faranno sogni i vostri figli e le vostre figlie, pure i vostri schiavi faranno profezie. Ecco, il fatto di essere arrivati alla profezia, questa profezia è una sapienza e non è una sapienza astratta, è una sapienza pratica, come vedremo. Il sogno avverte questi magi di andare per un'altra strada. Ecco, questa è una delle cose più importanti e, se vogliamo, è il vero risultato di tutto il loro viaggio. La strada diversa, la strada che evita Erode, la strada che non è più la strada del mondo. Andare per una strada sconosciuta per tutta la vita, cioè saper andare per l'altra strada. Larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, molti sono quelli che la percorrono, dice il Vangelo. E cercate la via stretta, perché angusta è la via, e stretta è la strada che porta alla vita. La via della vita è la strada altra, diversa, non è la banalizzazione delle mode, non è l'andare secondo Erode, secondo il ritmo del potente, secondo il ritmo del mondo. Compare o non compare qualcuno che vive in una maniera diversa? Qualcuno che cammina per strade sorprendenti, qualcuno che di fronte alle cose abbia dei percorsi mentali che siano percorsi di autentica vita, qualcosa che non sia stereotipia, che non sia un copiaticcio di cose dette da altri, qualcuno che dica qualcosa di nuovo. Amare qualcuno vuol dire inventare qualcosa per questo qualcuno, vuol dire trovare sempre un modo per sorprenderlo. Un marito che non corteggia la propria moglie è un po' morto, non è più un marito. Uno che non escogita qualche cosa di nuovo per i propri figli non è un padre, è un funzionario. E un sacerdote che non inventi sempre cose nuove o che non sappia dire in una maniera diversa tutto il suo slancio per il Vangelo e tutto il suo slancio per la gente che gli è affidata. Ma che cosa è diventato? È diventato grigio, prevedibile. È quello che non conosce la strada nuova. C'è una strada nuova ed è una strada nuova per la propria casa. È interessantissimo. Devono tornare al proprio paese. Si torna al proprio in una maniera diversa. Quando si incontra il Signore, quando si inizia a obbedire alla Scrittura, quando si inizia a obbedire a tutti i segni che il Signore ci manda, si inizia a dribblare il mondo, a saperlo evitare, e la strada della propria casa, delle proprie cose, è diventata nuova, è diventata una cosa che sa di novità. L'uomo nuovo, come dice Sant'Agostino, canta il canto nuovo, sta nel patto nuovo, vive tutto secondo il nuovo, ha una strada nuova. L'altra strada per vivere le cose. Mille volte dovremo ritrovare questa strada altra. E quando siamo nella strada verso la nostra casa e ci troviamo di fronte a qualcosa che sa di vecchio, sa di morto, dobbiamo ricordarci tutte le esperienze fatte, tutte le novità che Dio ci ha regalato per avere un cuore nuovo, un sogno nuovo, una sapienza nuova, per essere nella vita come chi si lascia sempre portare a quello che fa nuove tutte le cose, a colui che fa nuovo tutto, nuovi cieli, nuova terra. Non vuol dire cambiare casa, vuol dire cambiare cuore, vuol dire stare nella propria casa secondo una nuova strada, secondo una nuova maniera di essere in rapporto con le cose, quando si è stati così intimi con il Signore Gesù, quando si è baciato il Signore, la realtà tutta va baciata in un'altra maniera, la realtà tutta diventa una cosa diversa. Ci sono quei giorni nella nostra vita che ci si sveglia la mattina e sembra tutto cambiato, perché è successo qualcosa di molto bello. Ci sono quei giorni che cambiano tutta la vita, ci sono quegli incontri che danno un senso e una direzione a tutto quanto, e tutto è fatto da capo, tutto è nuovo. È questo lo scopo del cammino dei Magi. Per questo bisogna obbedire alla bellezza, per questo bisogna farsi spaesare dalla vita, per questo bisogna accettare di essere destabilizzati, messi in discussione, per questo bisogna attingere alle Scritture, per questo bisogna credere alle profezie, per questo bisogna essere tenaci nel non abbandonare ciò che è bello e ciò che è nel nostro cuore come un'intuizione di profezia, di promessa da parte di Dio. Per questo bisogna entrare nella chiesa, nella casa, bisogna conoscere la madre di colui che è il Salvatore, bisogna conoscere la comunità che porta in sé questo bimbo. Per questo vale la pena di farsi piegare, di ridimensionarsi, per questo vale la pena di essere intimi con Dio, per questo vale la pena di perdere l'oro, l'incenso, la mirra, i possessi, gli onori, i propri progetti, i propri profumi per ogni evenienza, per diventare gente nuova. Questi non hanno fatto una strada nuova, sono ora persone nuove, vanno in modo nuovo a casa loro, come se ritornasse in casa oggi una persona con uno sguardo diverso, un cuore nuovo. Era questo lo scopo di tutto il viaggio.
Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei Magi. Ottava parte. Il sogno. Realizzazione di Monia Parente.